E anche questa sera sono felice di essere qui e disponibile quindi a stare con voi per qualche minuto per intrattenervi riguardo alla parola di Dio. Quindi faremo alcune considerazioni, alcune letture tratte dalla Bibbia. E se ci seguite, se ci avete seguito in queste ultime serate, avete notato che stiamo studiando il libro di Esodo. Bene, siamo arrivati al capitolo 25 e ieri sera ci siamo fermati nel tabernacolo. Abbiamo esaminato la tavola dei pani della presentazione. Questa sera leggeremo i versetti che descrivono il secondo elemento d'arredo del luogo santo, il candelabro. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 31 al 40 di Esodo, capitolo 25. Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Dai lati gli usciranno sei bracci, tre bracci dal candelabro da un lato e tre bracci dal candelabro dall'altro. Sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sul secondo braccio tre calici a forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici a forma di mandorla, con i loro pomi e i loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i due primi bracci che partono dal candelabro, un pomo sotto i due bracci seguenti e un pomo sotto i due ultimi bracci che partono dal candelabro. Così per i sei bracci uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro. Il tutto sarà d'oro fino lavorato al martello. Farai pure le sue lampade in numero di sette. Le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari lo spazio davanti al candelabro. I suoi smoccolatoi e i suoi piattini saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi suoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro d'oro puro è probabilmente la più perfetta rappresentazione di Cristo riconoscibile nel tabernacolo. Esso lo rappresenta come oro purissimo e parla della sua deità. Esso ce lo raffigura come egli è, Dio. L'adorazione deve avvenire nella luce. Questo è un fatto molto importante da esaminare. Ieri abbiamo studiato la tavola di presentazione dei pani e abbiamo notato il fatto che l'adorazione di Dio significa cibarsi del Signore Gesù. Se andate in chiesa soltanto per un intrattenimento, o per discutere su di un libro, o per ascoltare dibattiti di tipo sociale, o di come migliorare la vostra città, voi non siete venuti per adorare. Avete soltanto partecipato a un incontro. Voi adorate Dio soltanto quando vi cibate di Lui, che è la tavola di presentazione dei pani. Ora, per poter adorare Dio, voi dovete camminare nella luce. Cristo è luce, come simboleggiato dal candeliere nel luogo santo. Se desiderate della luce naturale, dovete uscire fuori dal tabernacolo e se volete camminare alla luce del candeliere, dovete entrare dentro al tabernacolo. Giovanni ci dice che Gesù è la vera luce che illumina ogni uomo e che stava per venire nel mondo. Giovanni 1, versetto 9. Gesù stesso testimoniò di sé dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Voi troverete che c'è molta gente che è di tutt'altra opinione, ma il cristiano è stato avvisato che, con la filosofia ed altri inganni, poteva essere illuso e ingannato. Ascoltate ciò che Paolo diceva ai Colossesi. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Colossesi, capitolo 2, versetto 8. Ma Cristo non fu un altro filosofo che ottenebrò le coscienze ingannando con parole senza conoscenza. Egli è il figlio di Dio ed in lui non vi è tenebra alcuna. Coloro quindi che si dichiarano cristiani, che dicono di avere comunione con Dio, devono camminare conseguentemente nella luce perché egli è luce. Nella prima lettera di Giovanni troviamo scritto: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Il candelabro era in realtà un pezzo d'oro. Era finemente lavorato e riccamente ornato. Aveva un albero centrale dal quale dipartivano tre braccia per ogni lato, per un totale di sette braccia. Ogni braccio era simile a un ramo di mandorlo con delle foglie, frutti e fiori sbocciati. Alla sommità c'era un fiore sbocciato di mandorlo ed era qui che le lampade ad olio erano poste. I fiori di mandorlo sembravano di legno, ma erano d'oro. Essi ci ricordano la verga fiorita ad Aronne. Quando le prerogative sacerdotali di Aronne furono poste in discussione, la fioritura della sua verga di mandorlo ristabilì il suo diritto sacerdotale. Troviamo questo in Numeri 17, versetto 23. Il legno secco di mandorlo fu fatto rivivere da Dio e fatto fiorire. Comparvero anche delle mandorle. Cristo fu stabilito come figlio di Dio attraverso la sua resurrezione dalla morte. La resurrezione non fece di lui il figlio di Dio, poiché egli lo era già per l'eterno consiglio del Dio Padre. La resurrezione, semplicemente, lo confermò agli occhi di tutti. Aronne fu il sommo sacerdote nominato e confermato dalla resurrezione della verga secca, mentre la resurrezione di Cristo, in pari modo, lo stabilisce come sommo sacerdote. Egli, Gesù, è il nostro sommo sacerdote. Egli divenne uomo e partecipò alla nostra natura, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccato. Ma la base principale del suo sommo sacerdozio sta nella sua deità. Il sacerdote rappresentava l'uomo davanti a Dio. Cristo, come Dio che diventa uomo, è ora l'uomo Dio che ci rappresenta. C'è qualcuno ora in cielo che mi conosce e mi comprende. Egli è capace di aiutarmi. La resurrezione che lo ha dichiarato come figlio di Dio altresì dichiara il suo diritto al sacerdozio. È interessante notare che non ci sono disposizioni riguardo alle dimensioni del candelabro. Perché? Poiché non si può misurare la deità né la dimensione del figlio di Dio. Voi non potreste comprenderla. Egli è al di là delle misure umane. Sì, egli fu anche perfetto uomo e la sua deità e la sua umanità non sono mai confuse insieme. Insieme al fatto che Gesù piange per la morte di Lazzaro, noi ritroviamo anche il suo potente comando. Lazzaro, vieni fuori. Il candelabro illuminava il luogo santo. Questo era il luogo della adorazione. Notiamo che il candelabro sosteneva le lampade. Per contro, la luce delle lampade rivelava la bellezza del candelabro. L'olio delle lampade ci parla dello Spirito Santo. Cristo disse dello Spirito Santo in Giovanni, «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Giovanni 14, 26. Quando i credenti studiano la parola di Dio, si incontrano intorno alla persona di Cristo, ed è lo Spirito Santo che prende le cose di Cristo e le presenta loro, proprio come quelle lampade rivelano la bellezza del candeliere. Lo Spirito Santo lo rivela come figlio di Dio, colui che venne sulla terra, prese il nostro posto e ora vive nel cielo per intercedere per noi. Voltiamo pagina ancora una volta per arrivare al capitolo successivo, il capitolo 26 del libro di Esodo. Questo capitolo ci descriverà le quattro tende o coperte del tabernacolo: lino, pelo di capra, pelli di montone e pelli di delfino. Quindi le assi del tabernacolo e infine il velo per l'arca. Leggiamo ora i versetti relativi alle quattro tende che ricoprivano il tabernacolo. Farai poi il tabernacolo con 10 teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di ogni telo sarà di 28 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Tutti i teli saranno della stessa misura. 5 teli saranno uniti insieme e gli altri 5 teli saranno pure uniti insieme. Farai dei lacci di color violaceo all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e lo stesso farai all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie. Metterai 50 lacci al primo telo e metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. I lacci si corrisponderanno l'uno all'altro. Farai 50 fermagli d'oro e unirai i teli l'uno all'altro mediante i fermagli, perché il tabernacolo formi un tutto unico. Farai pure dei teli di pelo di capra che serviranno da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli ne farai 11. La lunghezza di ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Gli 11 teli avranno la stessa misura. Unirai insieme 5 di questi teli da una parte e 6 teli dall'altra. Ripiegherai il sesto sulla parte anteriore della tenda. Metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. Farai 50 fermagli di rame e farai entrare i fermagli nei lacci e unirai così la tenda in modo che formi un tutto unico. Quanto alla parte che avanza dei teli della tenda, la metà del telo di avanzo ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo. Il cubito che avanza da una parte, come il cubito che avanza dall'altra parte nella lunghezza dei teli della tenda, ricadranno sui due lati del tabernacolo, di qua e di là, per coprirlo. Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino. Sul tabernacolo vi erano 4 tende. La prima era di lino e ricopriva quella parte di tabernacolo lunga 30 cubiti, larga 10 e alta 10. Questa copertura di lino cadeva agli angoli del tabernacolo, ma non fino a toccare terra. Il lino era bellissimo e finemente lavorato. La seconda copertura era fatta da teli di pelo di capra cuciti insieme. La lunghezza di 30 cubiti permetteva di coprire esattamente la sommità e i lati del tabernacolo. Era annodata e sostenuta con fibie e anelli. La terza copertura era fatta di pelli di montone tinte di rosso e la quarta di pelli di delfino. È necessario dire due parole sul termine delfino utilizzato in questo contesto. Il significato della parola ebraica qui utilizzata non è ancora chiarito interamente. Alcuni lo traducono con tasso, ma è probabile che esso effettivamente si riferisca ad una specie di delfino molto comune nel Mar Rosso, chiamato dugongo. Ognuna di queste coperture ha un significato simbolico. La prima era finemente intrecciata, lino egizio con cherubini intessuti nel lino stesso. Non toccava il suolo e la sua bellezza poteva essere vista dall'interno del tabernacolo. La sua bellezza non poteva essere apprezzata dal di fuori, così come la bellezza del Signore Gesù non può essere vista ed apprezzata dal mondo. Egli può soddisfare soltanto gli occhi del suo popolo. È importante per i credenti adorare il Signore, poiché non siamo soltanto chiamati a cibarci di Lui, ma a contemplarlo nella sua bellezza. Nel Salmo, Davide dice: «Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali». Salmo 17,8. Le ali dei cherubini erano intessute nel lino sul tabernacolo, ma sotto le sue ali vi è il luogo d'oro dove ci nascondiamo, e noi dovremmo adorarlo poiché egli è degno della nostra adorazione. La seconda tenda era fatta di pelo di capra e toccava il suolo. Questa tenda ci parla dell'opera di Cristo per i peccatori. È simbolica della morte di Cristo. E questo è il messaggio che viene dato al mondo. Leggiamo in Ebrei: egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Ebrei 9,26. La parola mondo è stata tradotta più correttamente come età. Egli è apparso, si è manifestato, e questo è il messaggio che dovrebbe essere trasmesso. Questo è il significato della tenda di pelo di capra. La terza tenda era fatta di pelli di montone tinte di rosso. Essa ci parla della forza e del vigore di Gesù Cristo e della sua offerta sulla croce. È giusto ricordare che il montone era utilizzato come vittima sacrificale nel rituale della consacrazione dei sacerdoti e in alcuni casi anche di colpa, per la quale era previsto un sacrificio riparatore. Ad esempio, nel libro del Levitico, al capitolo 5, versetto 16, troviamo queste parole: risarcirà il danno fatto al santuario aggiungendovi un quinto in più e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa e gli sarà perdonato. Analogamente, nella prima lettera di Pietro, troviamo scritto a proposito di Gesù: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Prima Pietro 1, versetti 18 e 19. La tenda di pelli di montone ci mostra quindi gli aspetti esteriori della sua offerta come nostro sostituto. Egli morì al posto nostro. La quarta tenda era fatta di pelle di delfino. Dopo 40 anni nel deserto, la coperta era rovinata, segnata dal tempo e dal clima, ma proteggeva sempre ciò che ricopriva. Ciò ci parla del cammino di Cristo con l'uomo. Così come il lino era all'interno per mostrare la bellezza di Dio al credente, così la coperta di delfino era all'esterno e non aveva bellezza alcuna da mostrare. Isaia ci dice riguardo a Cristo: «Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci». Isaia 53:2. Non vi è bellezza esteriore a ciò che desideriamo di lui. Dobbiamo andare dentro per contemplare la sua bellezza. Il mondo non vede in lui ciò che noi vediamo in lui. Non è un caso se la Bibbia non descrive minimamente Gesù dal punto di vista fisico e ci dice solo che in lui non c'era bellezza tale da attirare gli sguardi degli uomini. Quello che doveva lasciare un segno indelebile nella storia dell'umanità e di tutta la creazione era ciò che egli era venuto a compiere. Era il messaggio di salvezza che era venuto a portare. Era la manifestazione tangibile dell'amore di Dio per l'uomo. Amore che lo aveva portato a mandare il suo unigenito figlio a morire su una croce come vittima sacrificale per il nostro peccato. Questo è tutto ciò che sta al di sotto della tenda di pelli di delfino. Questo è ciò che un cristiano desidera contemplare. E con l'analisi di questo quarto tipo di tenda, noi ci fermiamo qui. Per questa sera penso che possa bastare. Bene, io vi ringrazio per averci seguito ancora una volta e ovviamente a risentirci a domani. Buonanotte.